l'intervista di Giuliano Giubilei.
Buona giornata a chi ci ascolta su Radio Immagina e anche a tutti quelli che ci seguono sui podcast. In queste ultime settimane in primo piano c'è stata come sempre l'emergenza Covid, che purtroppo ci insegue da più di un anno, ma si è parlato molto anche di politica estera, di geopolitica, perché l'Italia, grazie a Draghi, sembra essere rientrata nel grande gioco. C'è stato lo scontro tra il nostro premier Erdogan, c'è l'Italia che torna sulla scena in Libia e nel Mediterraneo, che dice di nuovo la sua in Europa e addirittura sulla Cina. Che cosa sta succedendo? Ce lo facciamo spiegare oggi da una vera autorità della politica internazionale, che sicuramente tutti conoscete, Paolo Magri, dell'ISPI, Istituto per lo Studio della Politica Internazionale. Buonasera Magri, grazie per essere qui con noi.
No, grazie a lei per la vera autorità. Ho sorriso mentre l'ascoltavo.
Però è ormai un dato di fatto per tutti quelli che seguono le trasmissioni televisive, leggono sui giornali, insomma, che si interessano di politica estera. Ecco, io vorrei partire, Magri, se lei è d'accordo, anche se è un episodio successo qualche giorno fa, ma vediamo che oggi o domani sta per succedere qualcos'altro. Vorrei partire da Draghi, che dice che Erdogan è un dittatore. Ecco, perché la cosa che ha colpito di più ultimamente è stata una gaffe o, come dire, si è trattato di una mossa studiata, insomma, di una dichiarazione di guerra mediatica?
Difficile per noi sapere se è una gaffa o se è studiata. Posso dire che è stata forse un pochino eccessiva, nel senso che di dittatori, di veri dittatori, il mondo abbonda. Erdogan può chiaramente, certamente, essere definito un leader crescentemente autoritario, ma parlare di dittatura in Turchia è un po' forte. Ecco.
Anche perché ricordiamo che è stato eletto, diciamo,
e ha avuto buon gioco a rispondere in modo provocatorio, facendo il suo gioco ovviamente al nostro primo ministro, che lui è stato votato più volte da milioni di persone, mentre il primo ministro italiano non è stato eletto da alcun voto popolare. Però questo ci aprirebbe un dibattito lunghissimo sulla deriva autoritaria della Turchia, ma il dato di fatto è che è stata, lo diceva lei prima, un'affermazione forte, forte, che avveniva dopo una situazione di imbarazzo forte, quella a cui tutti abbiamo assistito con la presidente Ursula von der Leyen, Charles Michel e Erdogan, due seduti, uno in piedi che cercava il sofà, quindi motivata anche dallo stigmatizzare quel fatto. Il risultato ad oggi, ecco, è stato uno scambio di battute, di accuse, dopo qualche giorno, che ha fatto Erdogan. Non abbiamo al momento indicazioni di reazioni effettive, cioè quelle reazioni, per esempio, di boicottaggio al commercio o agli investimenti italiani, che farebbero male anche alla Turchia, tra l'altro, per intenderci, ma che potrebbero in Italia incrinare il sostegno alla posizione dura che ha preso il Presidente del Consiglio. E noi siamo il paese, come tanti altri peraltro, che quando poi si tratta di andare fino in fondo su delle posizioni e affermazioni abbiamo i gruppi di interesse, le lobby che si lamentano, eccetera. Quindi per chiudere un commento lungo, è stato forse del periodo Draghi, quel breve periodo che stiamo esaminando, un momento particolarmente forte, mettiamolo in questi termini.
Ecco, io mi chiedevo se ci fosse stata una intenzionalità, perché in fondo pochi giorni prima, nella visita a Tripoli, che non a caso è stata la prima trasferta all'estero di Draghi, il premier aveva fatto capire che l'Italia cerca di riprendersi il suo spazio in Libia a spese appunto della Turchia e della Russia, che hanno occupato ognuna un pezzo di paese, insomma.
Beh, certo, però qui ci porta al dunque. Draghi ha detto, ricordiamo le parole esatte di Draghi, un dittatore con cui bisogna collaborare.
Esatto.
E che non è nuovo, cioè gli americani dicevano che ci sono dittatori in giro per il mondo, ma alcuni sono, usavano un epiteto anche molto forte, dicevano però certo sono, non sono dei santi, ma sono anzi dei delinquenti, ma sono i nostri delinquenti, che poi è lo stesso concetto. Allora, uno dei punti su cui maggiormente dobbiamo cooperare con la Turchia, come Italia, certo. L'Europa ha il tema dei rifugiati, come Italia è proprio il tema Libia, perché è vero che noi vogliamo riconquistare un ruolo che abbiamo avuto in passato, ma è altrettanto vero che negli ultimi mesi quel ruolo determinante in Libia l'ha avuto soprattutto la Turchia. È stato il fattore di cambiamento di una situazione sul terreno. Se non ci fosse stato quello, possiamo sempre dire che la diplomazia deve trionfare, ma se non ci fosse stato questa presenza di forze, nel sì. senso stretto del termine, sul terreno, saremmo ancora a parlare di Haftar e del paese diviso. Se c'è un piccolo motivo di speranza, e speriamo che rimanga, sul futuro della Libia, è legato al fatto che la Turchia è intervenuta, ha cambiato le sorti militari sul terreno, ha un credito nei confronti da parte del nuovo governo, e non è un caso che il nuovo governo, quello che ha incontrato Draghi con Di Maio quando è andato in Libia, è sì. andato in massa a Istanbul sì. pochi giorni dopo, 14 sì. ministri, cioè tutti, perché in pratica manca il ministro della difesa che non è stato nominato, quindi vuol dire che si sono trasferiti in politica. Infatti, i simbolici hanno un loro peso, cioè un intero governo che si sposta per andare a Istanbul all'epoca del Covid e quando non ci sono voli sicuri in Libia, in una situazione molto difficile, è un significato
segnato,
molto importante.
Segnale, ma ecco, quindi lei appunto ha parlato di questo nuovo governo di unità nazionale, molti tentativi precedenti, come sappiamo, sono naufragati nella lotta tra le frazioni, milizie, interessi stranieri. Questo lei ritiene che abbia qualche possibilità in più di andare avanti?
Più di tutti quelli precedenti sicuramente, perché la situazione sul terreno, c'erano due fattori, le liti politiche fra le varie fazioni, quelle di cui parlava lei, ma c'era anche un conflitto sul terreno con varie parti armate sostenute da vari paesi e non si arrivava alla soluzione, cioè una che prevaleva. In questo momento noi abbiamo una situazione già da tempo di cessate il fuoco, da alcuni mesi, sì. Poi adesso siamo arrivati a un passo avanti, l'approvazione unanime da parte dell'altro governo, quello che faceva riferimento a Haftar, del sì. Parlamento intendo, di questo sì. governo, quindi sono dei segnali importanti, positivi. Da qui a dire che sarà una passeggiata, da qui a dire che la vicenda libica, siamo già alla ricostruzione del paese, come alcuni hanno creduto in questi giorni, anche molto sui settori imprenditoriali italiani, direi che bisogna
ancora presto. Cautela,
molto presto.
E lei non pensa, ecco, che il paese di fatto diviso tra Turchia e Russia comunque renderà difficile per le aziende italiane o comunque per il governo italiano riprendersi quel ruolo in Libia che noi dicevamo, anche perché sta entrando in campo un altro soggetto che si era tenuto in questi quantomeno gli ultimi 4 anni fuori da questa partita, che sono gli Stati Uniti?
Gli Stati Uniti potrebbero alla fine giocare un ruolo non necessariamente di sostegno alla Turchia. Sulla Turchia Biden ha qualche sassolino nella scarpa.
Poi, tra l'altro, adesso le farò la domanda che mi è venuta in mente no, guardando i giornali di oggi, no, perché è proprio attesa in queste ore
sul genocidio.
È un'altra sfida di Biden che potrebbe appunto toccare l'argomento tabù per eccellenza per la Turchia, quasi indipendentemente da Erdogan, il presidente americano, che ecco per quando andiamo in onda avrà parlato o starà per parlare in quei minuti, appunto potrebbe definire genocidio quello compiuto dai turchi nei confronti degli armeni negli anni che precedettero la prima guerra mondiale. Ecco, la reazione sarà durissima se andrà fino in fondo, dico. Si pronuncerà quella parola, ecco, insomma.
È un tema che ricorre, che riemerge periodicamente, questo del riconoscimento del genocidio. Stiamo parlando di un genocidio compiuto 115 anni fa, cioè 106 anni fa, una cosa lontana nel tempo, e il fatto che non si possa ancora oggi pronunciare la parola, che l'America non abbia mai pronunciata, fa capire quanto i rapporti con la Turchia avevano altri elementi per l'America per passare sopra a questo tema. Cioè, ecco, il segnale che proprio ora sappiamo che sugli armeni hanno una forte base in California, sono molto sentiti da Nancy Pelosi, c'è una comunità molto attiva che da sempre sostiene questo tema, però che riemerga proprio ora ci dà il senso di un rimettere a posto le relazioni che Biden sta facendo, e questo rimettere a posto le relazioni con la Turchia non necessariamente vuol dire quel semaforo verde che aveva dato su ampi settori a Trump, a Erdogan. Quindi, venendo alla sua domanda, dal punto di vista del rapporto con la Libia, l'America, che con Trump era stata silente, non disponda diversamente da Kerry e Obama nella parte finale del suo mandato, che aveva fatto molto sponda con l'Italia, ecco, l'America si è fatta poco sentire, però il punto, venendo alla sua domanda di prima, il punto è che prima di parlare di spazi da recuperare, ricostruzione, imprese, c'è una situazione ancora sul paese, sul terreno, in cui il 90% del tempo non c'è elettricità, dove non c'è un'attività paralizzata o molto ridotta sull'estrazione, dove non c'è sicurezza, dove non si può viaggiare. Per poter conquistare uno spazio in Libia, gli imprenditori italiani dovrebbero poter andare in Libia, ma in questo momento è un paese sconsigliato, tuttora non ci sono voli in sicurezza, l'aeroporto non è funzionante per motivi civili, quindi ci sono fasi prima di arrivare al tema di riconquistare spazi. Certo è che la Turchia uno spazio nel cuore dei libici
se l'è conquistato.
E con questa Turchia, vengo al punto da cui lei è partito, con questa Turchia, seppur autoritaria, in qualche collaborazione, in qualche dialogo bisogna arrivare.
E questo l'ha detto Draghi anche nella famosa
dichiarazione. Che sono poi mutatis mutandis di Biden, che ha dato del kill. Assassino a Putin, per poi dire vediamoci fra due settimane a parlare dell'Ucraina.
È un po', insomma, è un certo tipo di relazioni internazionali, si giocano anche su questo, insomma, dare, prendere, aggredire, aprire, insomma, la storia ce lo insegna, certo. Senta, ecco... secondo me, a parte gli interessi economici, la vera scommessa su cui l'Italia e si spera anche l'Europa nei confronti della Libia è quella di costruire una politica sui migranti. Ma ecco, prima di passare a questo che è un aspetto cruciale, quali sono i campi economici in cui l'Italia potrebbe di nuovo ritrovare e cercare uno spazio in Libia? L'autostrada, Mediterranea, fonti energetiche?
Qui c'è un paese da ricostruire. Punto numero uno, c'è come, un po' meno, ma per fare un esempio, come in Siria, un paese da ricostruire. Quindi c'è tutto il mondo, cioè non è l'autostrada, che in questo momento l'autostrada è quasi un orpello, ha un valore simbolico, ma qui ci sono abitazioni, edifici, strutture, strade. Cioè questo è un paese che da 10 anni è allo sbando. Non solo allo sbando politicamente, cioè non c'è un governo, di fatto non c'è un governo unitario, ma c'è qualcuno che quotidianamente distruggeva pezzi del paese, quindi c'è tutto il tema della parte sanitaria, della parte infrastrutture, e poi qui si può aggiungere ovviamente in questo momento digitalizzazione, trasformazione climatica, ma stiamo parlando di un paese da ricostruire.
Ancora da ricostruire. Ecco, sicuramente la parte, diciamo, l'aspetto più urgente è quello sui migranti, no? Su quali criteri e su quali priorità, ecco, si dovrebbe basare una politica, si spera, europea sui migranti. Oggi, tra l'altro, c'è stato un appello di Médecins Sans Frontières, che dicono che la situazione in Libia, da questo punto di vista, sta precipitando.
Noi stiamo parlando di un paese dove la situazione dei libici è precipitata in questi anni. Cioè, basti pensare al fatto, per esempio, appunto, che non c'era, un paese produttore di energia, non c'era energia per illuminare e per far funzionare i condizionatori. Se non hai un generatore in Libia, crepi di caldo, in senso letterale, e questo ce la dice lunga. Quindi in questo contesto, noi ne abbiamo parlato per tantissime volte in questi anni, anche noi come ISPI, la situazione dei più disperati, fra i disperati, è stata drammatica. Ci riferiamo ai migranti nei centri di detenzione, i migranti buttati a mare, ecco, su cosa impostare una politica? Beh, primo, su non rendere più possibili queste situazioni che nell'anarchia nessuno poteva controllare, verificare, sì. E su cui abbiamo anche chiuso occhio qualche volta, pur di non avere i migranti, diciamo chiaramente, sì. E questo è il punto essenziale, quindi si tratta di rispetto dei diritti umani. Poi, in più, avere delle politiche con un governo centrale e non con le bande. Perché
ecco, questo penso che sia... determinante,
non ci sia un incentivo, ma l'incentivo che è creato localmente era legato al fatto della disperazione economica e dell'anarchia, quindi vanno di pari passo il ripristinare una statualità minimale e centralizzata, un ripristinare il funzionamento delle istituzioni e delle guardie costiere, eccetera, e ridare dignità ai cittadini libici e quindi far venire meno tutte le condizioni che abbiano reso possibile l'anarchia terribile e dentro l'anarchia terribile la situazione immorale, indecente, vergognosa in cui venivano tenuti, picchiati, uccisi i migranti che erano in attesa delle barche. Quindi questo è tutto collegato, però finché non c'è una situazione di relativa normalità siamo tutti nelle mani, i migranti e gli stati che vogliono contenere i migranti, di gente senza scrupoli che prospera.
Senta, prima di passare a un altro argomento, una questione che mi incuriosisce, ecco, perché sembra che anche il Mediterraneo orientale, anche se ne sta parlando anche in Italia, sembra tornato al centro degli interessi della politica internazionale, Turchia e Russia in primo luogo, ma anche l'Europa che non sta a guardare, e poi quanto sia importante il Mediterraneo ce lo ha dimostrato l'impatto che ha avuto l'incidente della nave pochi giorni fa che si è incagliata nel canale di Suez. Quindi anche il Mediterraneo orientale è ritornato al centro della politica internazionale, ma perché proprio in questo momento? Per quello che si prepara in Siria, insomma, per il Medio Oriente?
Oltre a tutto ciò che c'era già prima, quindi ruolo della Turchia di cerniera ambigua fra vari mondi, perché la Turchia l'abbiamo sempre letta come cerniera tra l'Europa e l'Asia. Cioè. La Turchia in questo momento è un fattore di snodo nei rapporti con la Russia, perché è nello stesso tempo un po' alleata,
è un po'
confrontativa con la Russia. È un punto di cerniera non con rapporti semplici con il mondo arabo, perché la Turchia è vista da buona parte dei paesi del Golfo, dall'Egitto, come l'unico rimasto sostenitore rimasto dei fratelli musulmani, quindi c'è un rapporto molto difficile. E poi c'è la novità importante, è un attore chiave in Siria, lo abbiamo già detto tra le righe, ma la novità nel Mediterraneo orientale è che ci sono i giacimenti nel mare, che 10 anni fa non c'erano. Quindi tutto il tema del rapporto peggiorato fra Europa e Turchia, fra Turchia e Grecia,
che è ritornato.
Non è solo una questione di nazionalismo. Cipro c'era il nazionalismo turco e greco che si confrontavano. Adesso attorno a Cipro ci sono giacimenti importantissimi e ci sono giochi economici fondamentali. Perché fondamentali? Perché la Turchia, già con il legame con l'Azerbaigian, e potenzialmente, una volta che non ci fossero sanzioni, con l'Iran può diventare lo snodo, il vero snodo di confronto della Russia nell'importare gas in Europa. Mentre noi discutiamo di Nord Stream, che lega la Germania e quindi l'Europa ancora di più alla Russia, c'è un altro canale di approvvigionamento che per ora è limitato all'Azerbaigian, che passa per la Turchia, ma che potrebbe in un mondo meno complicato con l'Iran diventare un grandissimo canale di importazione. E se a questo canale si aggiungono dall'Iran, se a questo canale si aggiungono anche i giacimenti nel Mediterraneo orientale, la Turchia diventa un grande player, un nodo, un hub, non è un produttore di energia, e quindi oltre a tenere l'Europa in pugno con i migranti, si aggiunge anche la Libia, ecco qui l'altro tassello di cui parlavamo prima, tiene in mano l'Europa anche energeticamente, è l'alternativa alla Russia. E qui torniamo al tema da cui siamo partiti. Un'Europa che si troverebbe energeticamente nelle mani di Russia e Turchia, come snodo, come app, Anche in Libia e Medio Oriente è un'Europa dove che assiste al gioco, al grande gioco di Libia e Turchia. Questo è lo scenario
preoccupante per l'Europa.
E la Turchia è in mezzo perché è NATO, però compra le armi dei russi, che è alleata con i russi ad Astana, però è su conflitti scacchieri conflittuali in Armenia, in Siria, in Libia con i russi, è un gioco un po' ambiguo.
Certo. Senta, dicevo all'inizio che grazie all'autorevolezza internazionale di Draghi, l'Italia insomma sembra aver già ritrovato un peso maggiore in Europa. C'è chi sostiene che Biden abbia scelto Draghi come interlocutore privilegiato. Il New York Times l'ha scritto, ha scritto anche che l'Italia sta prendendo la leadership dell'Europa, vista anche l'uscita insomma di scena della Merkel e le difficoltà di Macron. È uno scenario realistico o, come dire, un po' ottimistico per quanto ci riguarda?
È chiaro che è uno scenario che ci farebbe piacere, questo è senza dubbio. È altrettanto fuori discussione che Draghi stia godendo da parte di media non sempre generosi con il nostro paese, di buona stampa, possiamo dirlo. Sì. Lei ha citato il New York Times, il Financial Times ieri. Io però per portare realismo, pur sempre ottimista, alla nostra conversazione, le cito l'Economist di oggi. L'Economist di oggi, in uscita oggi, il pezzo sull'Europa è intitolato La delusione Draghi. E questo è l'elemento di realismo che porterei nella nostra considerazione. Allora, chiaramente, diciamo prima, Draghi porta all'Italia e porta in Europa la sua, il suo prestigio e la sua competenza. Chiaramente Draghi porta rispetto all'Italia sul recovery fund, quello che verrà nei prossimi giorni varato da parte dell'Italia e presentato all'Europa, e Draghi sa correttamente che il successo italiano, dal successo italiano sul recovery fund dipende il successo del recovery fund europeo. Siamo il paese che prende più soldi, il paese su cui c'erano più dubbi, e il recovery fund è la pagella di successo più importante che ha l'Europa in questo momento, perché sui vaccini stiamo balbettando. Qual è la novità che tutti abbiamo celebrato l'anno scorso? L'Europa che produce il recovery fund, ma deve funzionare il recovery fund, e per funzionare è fondamentale che funzioni in Italia. E quindi Draghi dà una garanzia all'Italia, ma anche all'Europa, su un progetto fondamentale per l'Europa.
E perché perché l'Economist parla di delusione?
Detto ciò, l'Economist dice a voce alta quello che molti di noi, anche in Italia, hanno pensato in questi giorni, in queste settimane. Cioè, Draghi viene visto come il salvatore, il rinnovatore, il riparatore, questo era il titolo del Financial Times dell'Italia, per far cosa? Per fare tutto ciò che da anni ripetiamo serve all'Italia, che si ripete nel tempo cambiando i governi come priorità, le riforme, gli investimenti, le infrastrutture, la sanità, eccetera. E qui arriva l'Economist, l'orizzonte temporale non è certo. Cioè, se anche Draghi avesse di fronte un intero mandato, è un'impresa difficilissima. Di queste riforme parliamo dei tempi di Berlusconi, Prodi, D'Alema, Gentiloni, Renzi, Letta, Monti. Sì. E alcuni di questi che ho citato, di questi leader, sono stati per l'intero mandato al governo, e di queste riforme non si è vista traccia. Draghi ha un orizzonte temporale limitato. E qui veniamo all'altro punto che alcuni sollevano: Draghi scelto da Biden, Draghi che sostituisce una Merkel in uscita e un Macron in affanno per le elezioni. Sì. Certo, è un elemento nuovo, importante, prestigioso che entra nel gioco. Gioco europeo, perché è innegabile che la Merkel lasci, è innegabile che Macron voti, ma nessuna garanzia abbiamo che la durata del governo Draghi superi di molto, non mi faccio stime, ma di molto quella delle elezioni francesi, per esempio. Ed è altrettanto chiaro che Draghi entra in scena in Europa e che al consolidatissimo, e che abbiamo visto in scena anche in questi giorni, tandem Merkel-Macron, si affianchi un terzo giocatore, ma è altrettanto scontato e prevedibile che su questo terzo giocatore si giochi la politica dei due formi, dei primi due. Cioè Macron, quando vuol lanciare qualche segnale alla Merkel, alla Germania, fa sponda, ma poi si riunisce con la Merkel, finché c'è la Merkel, col suo successore o la persona che prenderà il suo posto, per riconsolidare l'asso franco-tedesco. Quindi noi dobbiamo...
Insomma, è una grande scommessa ancora aperta.
È una scommessa su cui noi possiamo fotografare una situazione che l'Italia in questo momento gode di un credito che insperato, e dobbiamo farne buon uso nella speranza che ciò che Draghi fa funzioni, ciò che noi facciamo funzioni, che l'Europa abbia una voce in più per affrontare tutti i problemi che ha di fronte. Quindi, ma le sostituzioni, i ruoli privilegiati le abbiamo sentite troppe volte in passato e abbiamo visto che poi non hanno funzionato.
E senta, un ultimo argomento riguarda il confronto dell'Occidente con la Russia e la Cina, che è molto complicato soprattutto per quello che riguarda gli Stati Uniti, ma ovviamente crea difficoltà anche all'Europa. Qualche giorno fa Putin ha quasi apertamente minacciato l'Occidente invitandolo a non superare la linea rossa, minacciando anche, ha detto lui, reazioni asimmetriche. Ecco, comunque questo confronto, Occidente-Oriente, per essere, insomma, per stare sulle generali, è un altro grande tema che ha di fronte la politica internazionale, insomma.
Ce l'ha di fronte da anni, confronto con la Cina da tempo, con la Russia crescente negli ultimi anni, da almeno 10 dalla Crimea o giù di lì. Dobbiamo stare attenti su questo a non leggere ogni singolo passo giorno dopo giorno, enfatizzandolo, ma cercare di tenere insieme i pezzi. Prendo l'esempio che lei ha citato. Putin, che ammassa 100.000 soldati sulla confine dell'Ucraina.
Oggi, tra l'altro, ha dato l'ordine di ritirarli.
Appunto, arrivavo proprio a quello, nel senso che nel giro di una settimana noi siamo passati dall'ammassamento delle truppe, il vertice NATO che è servito all'America a far passare in ombra il ritiro dall'Afghanistan e poter parlare di disimpegno e poter incentrare la comunicazione tutta sul nuovo impegno proprio nei confronti della Russia. Siamo passati a quello, siamo passati dal killer alla proposta di incontro, in poche ore, da un Putin che dice linea rossa e alza la posta e ordina il ritiro delle truppe. E poi tutti, perché lo stesso film l'abbiamo visto con la Cina, tutti che si ritrovano al vertice di Biden a parlare di clima. Quindi che la situazione sia complicata, non avevamo bisogno...
Cioè non bisogna leggere i giornali, bisogna leggere quantomeno le vostre analisi, non volevo dirlo io
perché lei si avrebbe difeso la categoria, ma me la faccio dire in questi termini, non bisogna ascoltare i commenti anche dell'ISPI sui media giorno dopo giorno, commenti in diretta, ma bisogna analizzare con un pochino più di veduta lunga al passato e al futuro quello che succede. La situazione non è semplice, il confronto è acceso, ma i segnali di dialogo si possono vedere e non sono solo sotto traccia.
Ecco, questo è importante. Allora arriviamo proprio all'ultima domanda che le volevo fare. Lei lo aveva accennato prima, l'ha ripetuto adesso, c'è in corso un dialogo sul clima, Kerry è stato anche in Cina. Ieri Biden ha annunciato che gli Stati Uniti dimezzeranno le emissioni di anidride carbonica entro il 2030. Ecco, quindi il confronto sui temi dell'ambiente è in corso. Ieri c'è stato un incontro internazionale, Russia e Cina non hanno preso posizioni nette, però si sono dette pronte al dialogo. Insomma, anche questa è una grande battaglia storica per il pianeta, tra l'altro, come l'ha definita anche proprio lo stesso Draghi, che ha annunciato anche per noi una rivoluzione verde, insomma. Quindi questa è una grande scommessa per i prossimi anni.
Certo, lo diceva lei, si poteva sperare di più, si poteva osare di più, ci potevano essere impegni più vincolanti, ci potevano essere più garanzie ai paesi poveri per portarli a bordo di questo processo, ma certo si può sempre fare di più, ma il tema è che l'incontro c'è stato, l'incontro avviene a pochi mesi dalla conferenza sul clima, a questo incontro l'America ha giocato un ruolo da protagonista, la Cina non si è sottratta, la Russia c'era, e quindi eppur si muove, è un passo nella lunga marcia, un passo importante. Siamo passati in 2 anni da Greta in solitario e ricevuta per photo opportunity dai leader dei paesi a un vertice virtuale, ma pur sempre un vertice, con leader di paesi importantissimi che accorciano tutti un po' i loro obiettivi, che sono un po' più ambiziosi, una sorta di gara. E questa, in un clima, in un momento in cui le buone notizie scarseggiano, è una buona notizia, appunto. Poi si può sempre far di più, si potrà sempre far di più, ma siamo passati dal solitario di Greta al solitario virtuale di tanti leader che accorciano gli obiettivi che si erano dati.
Benissimo, benissimo. Chiudiamo allora con questa buona notizia. Ringraziamo Paolo Magri. E
grazie
allora
a voi.
Daremo ascolto al suo consiglio, la sentiremo, diciamo, mensilmente. Ci permetteremo di richiamarla mensilmente per fare il punto, ecco, sullo stato del, diciamo, della geopolitica e delle relazioni internazionali.
Non volevo autoinfliggermi un appuntamento mensile, però se lei lo traduce così, chiudiamo su questo.
Benissimo, grazie a Paolo Magri e grazie a tutti quelli che ci hanno seguito su questioni che sono appunto poco approfondite spesso, ma che sono, come ci ha fatto capire Magri, di vitale importanza per il nostro paese, per l'Europa e per il mondo intero. Grazie di nuovo a Paolo Magri, a presto.
Grazie a voi.
Radio Immagina.